Buongiorno e benvenuti. Questa mattina andiamo avanti con l'argomento preghiera e in modo specifico la preghiera quando Dio sembra non rispondere o quando Dio risponde di no. L'abbiamo già visto domenica scorsa attraverso la testimonianza dell'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi e dalle sue parole abbiamo capito che anche quando Dio risponde no, abbiamo molto da imparare e Dio è pronto nella sua grazia a farci misericordia, ad insegnarci delle ricchezze spirituali, a fortificarci nella fede. Oggi lo vediamo invece attraverso l'esperienza di un uomo di Dio dell'Antico Testamento, il profeta Abacuc. È uno dei profeti minori, il suo libro è veramente molto corto, solo 3 capitoli, per quello è minore rispetto ai profeti maggiori, perché il libro è un libro molto piccolo, una rivelazione più breve. La sua esperienza è molto toccante, molto particolare. La leggiamo nel capitolo 1, dal versetto 1 a 11, questa è la parte che vediamo oggi. Ho preparato una presentazione, puoi mandare per favore? E da questi 11 versetti potremmo dire che la sua esperienza, le domande che lui si faceva vedendo la situazione intorno a sé, possono racchiudersi in questi due dubbi. Ma Dio, dove sei? Dio, dove sei? Ma Dio, ma non ti capisco. E non so se questa è stata anche la tua esperienza. Penso che ognuno di noi può aver passato dei momenti nella sua vita dove ha manifestato queste perplessità. In tutta onestà, sempre rimanendo fedele a Dio, ma dal suo cuore è uscita fuori questa domanda: ma Dio, ma dove sei? Ma Dio, ma non ti capisco. Cosa sta succedendo? Abacuc fu uno di questi uomini di Dio che si ritrovò a parlare con Dio in questi termini. Fu contemporaneo di profeti più conosciuti come Geremia, come Ezechiele, come Daniele. E essendo contemporaneo di questi profeti, già capite che visse quel periodo che precedeva l'esilio in Babilonia e che lo vide poi coinvolto nella conquista da parte dei babilonesi. E infatti nel suo libro profetizza, proprio in questo primo capitolo, la conquista da parte dei babilonesi di Gerusalemme e del regno di Giuda. In realtà lui non è vissuto soltanto in quei pochi anni prima della conquista dei babilonesi, ha profetizzato anche prima sotto al re Giosia. E quindi in effetti come profeta di Dio lui aveva visto che cosa? Aveva visto che sotto il re Giosia c'era stato un grande risveglio spirituale in Israele, ma che subito dopo il re Giosia, quando salì al trono il re Joachim, ci fu un grande declino spirituale. E così l'aspetto che colpisce leggendo il libro di Abacuc, sin dal primo capitolo, è il suo dubbio sul fatto che Dio stia permettendo tutto questo. Sembra quasi che Dio non intervenga. Come mai Dio sta permettendo tutta questa situazione? Perché sta permettendo l'ingiustizia, l'idolatria in Israele? Perché si stanno vanificando tutte le buone riforme religiose che erano state fatte prima? E così, queste sono le sue parole che rivolge al Signore. Voglio leggervi dal capitolo 1, versetto da 1 a 11. Sono le sue prime domande e poi c'è la risposta di Dio, una risposta che continua anche nei capitoli successivi. Capitolo 1 di Abacuc, l'avete trovato? Alla fine quasi dell'Antico Testamento. oracolo che il profeta Abacuc ebbe in visione. Fino a quando griderò, o Signore, senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te, violenza, e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina e violenza, ci sono liti e nasce la discordia. Perciò la legge è senza forza, il diritto non si fa strada, perché l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito. Ed ecco qui la risposta di Dio, versetto 5. Guardate fra le nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupiti, poiché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credereste nemmeno se ve la raccontassero. Che cosa si poteva aspettare allora Abacuc? Che Dio interveniva per purificare il popolo? Beh, invece Dio interviene e dice: perché ecco, io sto per suscitare i Caldei, questa nazione crudele e impetuosa. C'è una nazione più crudele degli israeliti, più malvagia degli israeliti, più ingiusta degli israeliti, che percorre tutta la terra per impadronirsi di dimore che non sono sue. È un popolo terribile e spaventoso, da lui stesso procede il suo diritto e la sua grandezza. I suoi cavalli sono più veloci dei leopardi, più agili dei lupi di sera. I suoi cavalieri procedono con fierezza, i suoi cavalieri vengono da lontano, volano come l'aquila che piomba sulla preda. Tutta quella gente viene per darsi alla violenza, le loro facce bramose sono tese in avanti e ammassano prigionieri come sabbia. Si fanno beffe dei re, i principi sono per loro oggetto di scherno. Ridono di tutte le loro fortezze, fanno dei terrapieni e le prendono. Versetto 11. Poi passano come il vento, passano oltre e si rendono colpevoli. Questa loro forza è il loro Dio. Finiamo qui questa prima parte. Facendo al Signore, l'approfondiremo anche la prossima domenica, questo libro e questa preghiera che Abacuc fa. Come vedete, nei primi quattro versetti, Abacuc manifesta tutta la sua perplessità e dice: Dio, dove sei? Perché io prego e non vedo risposte. Che cosa poteva pensare Abacuc? Poteva pensare che Dio doveva intervenire come nel passato per purificare il popolo, per riportare Israele alla gloria del re Davide o del re Salomone. E così poi, quando Dio risponde al versetto 5, Abacuc rimane molto perplesso da questa risposta. Perché se il problema di Abacuc era che Dio stava sopportando la crudeltà, l'immoralità e l'ingiustizia in Israele, ora Dio risponde e gli dice: ecco, verrà un popolo più crudele di voi, più ingiusto di voi, più immorale di voi e vi conquisterà. E allora come reagisce Abacuc? Ma Signore, ma perché? Ma non ti capisco. E continuerà a parlare con il Signore Abacuc, che nei capitoli successivi Dio gli spiegherà una lezione importante. La prima, gli spiegherà che anche l'ingiustizia dei babilonesi sarà punita, perché Dio è sovrano su ogni nazione e nulla sfugge al suo giudizio. Ma la seconda, che riguarda lui come credente, la seconda lezione importante che riguarda me e te oggi, è quel versetto molto importante al capitolo 2, versetto 4, la seconda parte, capitolo 2, versetto 4, la seconda parte. Un versetto che è ripreso nel Nuovo Testamento dall'Apostolo Paolo e dall'autore della lettera agli Ebrei, e sapete qual è? il giusto per la sua fede vivrà. Che cosa vuol dire? Bene, le due interpretazioni che ne fa il Nuovo Testamento vuol dire due cose. Che l'uomo giusto può essere reso tale attraverso la fede, no? È quello il significato che ne dà Paolo. Ma non solo, che l'uomo che è stato reso giusto dalla fede continuerà a vivere la sua vita per la stessa fede, con la stessa fede, sulla base della stessa fede. E questa è quell'applicazione che ne fa la lettera agli ebrei. E allora Abacuc deve imparare questo. Deve applicare la sua fede a Dio in quelle circostanze così difficili, e quando Dio risponde in un modo che lui non si aspetta, deve applicare la stessa fede in un Dio che sa che è buono, in un Dio che sa che è il Dio della sua salvezza. Così dirà alla fine del libro, alla fine del capitolo 3, versetto 19. Ed è una parte molto interessante della scrittura, perché penso che anche tu e io viviamo un conflitto di questo tipo quando intorno a noi la vita ci fa soffrire, o le circostanze non sono come quelle che ci aspettiamo, o Dio non risponde alle nostre preghiere come vorremmo. Anche noi dobbiamo imparare che Dio si aspetta che viviamo per fede, anche in quei momenti, e rimaniamo fedeli a Lui, anche in quelle circostanze. Dio, dove sei? Dio, non ti capisco. Allora vediamo oggi, attraverso la lettura di questi versetti, il nostro schema. Ci sono tre verità che possiamo imparare da Dio in questi 11 versetti, che possiamo imparare sul modo in cui Dio agisce. Dio non agisce sempre come tu ti aspetti. Dio non agisce sempre come tu chiedi. È una novità quella che vi sto dicendo? O Dio ogni volta che chiedi una cosa è risposto? Dio non è un burattino che si muove sulla base delle nostre mani, di come muoviamo i fili. Come agisce Dio? Beh, dalla testimonianza del libro di Abacuc vediamo che le sue azioni sono spesso misteriose. Noi non le possiamo sapere se lui non ce le rivela. La seconda parte dei versetti da 5 a 10, che anche quando ce le rivela, sono difficili da accettare. Quando ce le rivela, forse non sono quelle che volevamo noi, e sono difficili da accettare. Ma l'ultimo versetto, il versetto 11, poi questo è un argomento che si svilupperà anche negli altri capitoli, che quando Dio agisce, agisce mosso dalla sua santità. Cioè agisce con giustizia, agisce per contrastare il peccato. E ma agisce in un modo sovrano. Per quello noi tante volte non lo sappiamo, e per quello poi quando ce lo rivela non lo comprendiamo così profondamente o non lo accettiamo. Versetto da 1 a 4 è molto chiaro. C'è Abacuc che dice: Dio, dove sei? Fino a quando griderò, oh Signore, dice, senza che tu mi dia ascolto? Dove sei? Che fine hai fatto? Ma non sei lo stesso Dio che ci liberava dai nemici? Non sei lo stesso Dio che conservava questo residuo in Israele fedele? Ma adesso non è più così. Dove sei? Io grido a te violenza, dice. Versetto 2, ma tu non salvi. E poi parla al versetto 3 di iniquità, cioè di male, di perversità, di rapina, di liti, di discordia. L'empio agire il giusto e il diritto ne esce pervertito. Io penso che quando noi leggiamo queste cose siamo abbastanza d'accordo che anche intorno a noi oggi la società è questa, è descritta così. Dalle persone che sono in autorità ci aspetteremmo che la giustizia sia fatta rispettare, ma non è così, sono le prime ad essere corrotte. e vediamo che c'è perversità, che c'è immoralità, che c'è rapina, che c'è ingiustizia. E perciò possiamo anche noi essere perplessi e dire: Dio, ma dove sei? Perché tanto male intorno a me? Perché tanto male anche dentro di me? Ma perché non fai qualcosa in mio favore? La realtà è che in tutto questo periodo in cui Abacuc stava pregando, Dio non era lontano. Sì, era in silenzio, ma non era lontano. Anche nella Chiesa possiamo porci le stesse domande. Ma perché Dio nel nostro paese ha permesso che il cristianesimo fosse così ingannato e si allontanasse così la Chiesa dai valori della grazia e del Vangelo? Perché? Perché ancora oggi non smaschera i falsi apostoli? Perché non colpisce chi sta disprezzando il nome di Cristo? Perché ha permesso che nel nome di Cristo fossero commesse molte atrocità e molte ingiustizie? Da quanto tempo preghiamo per un risveglio spirituale? E arriviamo magari allo stesso dubbio: ma Dio, ma dove sei? Dio, io grido a te, ma tu non mi dai ascolto. La prima cosa che dobbiamo capire in queste circostanze è che Dio rimane sovrano anche in queste situazioni e che le sue azioni per noi sono misteriose, perché non abbiamo la sua intelligenza. Non abbiamo la sua capacità di vedere il mondo e la storia dell'umanità al di fuori del tempo. Non ce l'abbiamo. Le sue azioni sono spesso misteriose e questo è un concetto che si ripete spesso nelle scritture. Isaia scrive che quello che Dio gli dice, scrive: i miei pensieri, dice Dio, non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Isaia 55, versetto 9. E sapete, anche l'Apostolo Paolo, parlando proprio di Gesù, di questo profeta, di questo Messia promesso, lo definisce come il mistero di Dio. Gli stessi profeti indagarono su questa salvezza che per loro era misteriosa. Lo possiamo leggere in Romani 16:25, in Efesini 3:4, in Colossesi 1:27, in Colossesi 2:2. Ma perché Dio agisce così in un modo misterioso? Da una parte possiamo leggere quello che scrive Salomone in Ecclesiaste al capitolo 3. Egli scrive: io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre, perché Dio agisce dall'eternità e per l'eternità. Niente c'è da aggiungervi, niente c'è da togliervi, e Dio fa così perché gli uomini lo temano. Quindi da una parte, quando Dio agisce in un modo misterioso, è perché lui vuole che noi come uomini impariamo ad essere sottomessi, timorosi e rispettosi della sua sovrana volontà. E tu dici: ma io ho già questo timore, ho già creduto in Dio, ho accettato Cristo come mio Salvatore, come mio Signore. Perché continua ad agire così? Per lo stesso motivo per cui Abacuc sta capendo quello che Dio gli sta dicendo, perché vuole Dio che il giusto vivrà per fede. Dio desidera che i suoi figli applicano la fede in lui anche quando agisce in un modo misterioso, che non capisci o che non sai. Perciò quando Dio agisce in un modo così misterioso e sembra che stia in silenzio, In realtà ricordiamoci che è vicino, che sa quello che sta facendo. E si aspetta che proprio in quelle circostanze noi esercitiamo la nostra fede, in quello che di Lui sappiamo. Non in quello che è misterioso, ma in quello che di Lui sappiamo, nella Sua bontà, nella Sua provvidenza, che si sono realizzate pienamente in Cristo Gesù. Per me e per te è più facile di Abacuc, che confidava nella redenzione di Dio, nella salvezza di Dio, lo chiamo il Dio della mia salvezza, ma ancora non l'aveva vista questa salvezza compiersi. Tu e io abbiamo la storia che ci parla di Gesù, della sua morte sulla croce, della sua resurrezione. La nostra fede, in un certo senso, è applicata in un modo più facile rispetto ad Abacuc, che ha vissuto 600 anni prima di Cristo. E in questa situazione allora Dio interviene, e forse fino a quel momento è stato in silenzio, e adesso inizia a spiegare ad Abacuc che cosa sta per fare. E questa è la seconda azione, il secondo modo in cui Dio agisce. Le azioni di Dio, una volta rivelate, non sono così facili da accettare, anzi, possono essere difficili. Versetto da 5 a 10. Questa è la seconda cosa che impariamo da Abacuc e dalla sua esperienza. È una risposta che sicuramente lo scuote, lo turba. Infatti non finisce la sua reazione al versetto 11, ma continua anche negli altri capitoli. Dio gli dà ora una prima risposta, gli dice: è vero, nel paese di Israele c'è immoralità, c'è ingiustizia, c'è perversità, il popolo si è allontanato da me, ma quello di cui hanno bisogno, gli dice Dio, non è una tiratina d'orecchie, perché forse quello stava chiedendo Abacuc. Signore, ti prego, intervieni, purifica il tuo popolo, riportalo a te, fa che ritorni a vivere secondo la tua parola, dagli una sgridatina. Lui d'altronde si trovava in mezzo al popolo, non è che viveva da un'altra parte. E Dio gli dice: no, il popolo non ha bisogno di una piccola sgridata, non ha bisogno di un risveglio. Il popolo è nel peccato e io interverrò per punire questo peccato. Dio risponde ad Abacuc che presto gli ebrei sarebbero stati conquistati e deportati dai babilonesi. E infatti gli dice, versetto 5, guardate fra le nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupiti, poiché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credereste nemmeno se ve la raccontassero. Perché ecco, io sto per suscitare i Caldei. I Caldei erano la razza dominante in Babilonia. Occupavano tutti i posti più importanti. Tra loro c'erano anche i sacerdoti, i magi, gli indovini. Lo sappiamo dal libro di Daniele, che è stato uno dei deportati. Dio stava intervenendo e stava dicendo ad Abacuc: interverrò per mettere a posto questa ingiustizia nel paese. Ma non come Abacuc si aspettava. Forse ci domandiamo, ma non poteva intervenire in un modo un pochino più dolce? Non poteva forse risparmiare i credenti fedeli, come Abacuc, come Daniele? Perché deve intervenire con questa grande umiliazione? C'è sempre un principio di base nella Bibbia che dobbiamo imparare, cari fratelli, care sorelle. Che se tu stai chiedendo a Dio di intervenire per mostrare la sua gloria nella tua vita, per mostrare la sua santità nella tua vita, per mostrare la sua presenza gloriosa nella tua vita, allora prima della gloria, sai cosa c'è? Sai cosa c'è nella Bibbia prima della gloria? La sofferenza e l'umiliazione. Perché non siamo noi che dobbiamo essere innalzati, ma è Dio che deve essere innalzato. Giacomo ce lo dice dicendo: umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Giacomo 4,10. Pietro ci dice: umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi a suo tempo. Non quando è il mio tempo, quando voglio io. Prima Pietro 5:6. E anche Paolo, sempre in Seconda Corinzi, lui che stava soffrendo, dice: la nostra momentanea, perché è per un tempo. Leggera afflizione è per un tempo rispetto all'eternità. Che cosa ci produce questa sofferenza? Ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, perché sempre più desideriamo di stare con il Signore. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Seconda Corinzi 4, 17 e 18. E vedete, questo stesso principio è valido anche nella vita pratica. Ma voi avete mai visto un atleta che vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi che prima non ha sofferto per vincerla? Si è svegliato la mattina, si è messo la tutina ed è andato a correre e ha vinto la medaglia d'oro? Non è così. Ha sofferto, si è sacrificato, perché non si vince nulla e non si raggiunge nessuna gloria se prima non passi per la sofferenza. Anche John Newton, il compositore dell'inno Amazing Grace, in una sua testimonianza disse che aveva grande desiderio di conoscere di più il Signore, di vedere di più la sua gloria, di essere usato di più nel suo ministero per la gloria di Dio, di portare di più il Vangelo agli altri. E così, in quel periodo in cui stava pregando così, sapete cosa gli successe? Fu preso e messo in carcere, più e più volte. E lui disse: mi sembrava che in quel periodo, invece che di avere Dio vicino, che Dio fosse distante milioni di chilometri. Mi sentivo abbandonato, mi sentivo messo, lasciato nelle mani di Satana stesso. Perché in effetti fu preso e a motivo della sua fede fu processato e fu messo in carcere. Eppure alla fine di questa sofferenza, di questa prova, lui dice questo: Dio stava rispondendo alla mia preghiera in un modo inaspettato. E non riuscivo a capirlo. Ma solo alla fine ho compreso che quell'esperienza mi ha insegnato a dipendere interamente da Dio. Mi ha insegnato a vedere la sua gloria davvero nella mia vita. È stata una lezione di fede. E solo dopo che ho imparato quella lezione, Dio mi ha portato fuori dalla sofferenza e mi ha elevato ad una condizione spirituale e ad una ricchezza spirituale molto più alta di quella di prima. Perché la sofferenza precede sempre la gloria. Quanti di voi hanno pregato: Dio, fammi soffrire? Penso che nessuno di noi lo fa, che tutti preghiamo: Signore, proteggimi, liberami da questo male, benedici la mia famiglia, veglia su di me, non lasciare che mi succeda mai nulla di brutto. Preghiamo tutti, pure io prego così. Eppure la realtà è che Dio vuole portare i suoi figli in alto e prepararli per il giorno in cui entreranno alla sua presenza, circondati dalla sua gloria, ma attraverso una valle spesso di lacrime e di sofferenza. Perché prima di quella gloria passiamo adesso la vita in un mondo che è caduto nel peccato. Gesù lo ha sperimentato. Non ha sofferto Gesù prima di essere glorificato? I suoi discepoli lo hanno sperimentato. Non sono stati torturati loro che andavano ad annunciare il Vangelo? E tu ed io non siamo esenti da questa realtà, la Chiesa non è esente da questa realtà. Vuoi sapere oggi cosa sa Abacuc che prima non sapeva? Che Israele sarà glorificato. Mentre viveva in quel periodo di degrado, di ingiustizia, di iniquità, dove Israele sembrava lontano da Dio, Dio era ancora all'opera perché ha un piano di rendere un giorno Israele glorioso. E Dio non è venuto meno a questo piano. Forse Abacuc in quel periodo non poteva vederlo, non poteva capirlo, ed era difficile accettarlo. Perché? Perché vedeva le circostanze intorno a sé, dal suo punto di vista. Aveva bisogno di parlare con Dio per capirlo. E così è anche per me e per te. Ogni volta che ci fermiamo a vedere la nostra vita, sapete che vediamo? Vediamo un capolavoro che Dio sta facendo, ma dal punto di vista sbagliato. Avete mai visto un arazzo come è fatto? È un'opera d'arte, un tappeto, che se lo vedi da davanti dici, mamma mia, che maestria che ci vuole per intessere tutti questi fili uno con l'altro e far uscire tutte le forme, i colori, le sfumature. Ma se lo vedi da dietro? È un intreccio di fili senza senso, non capisci le forme, i colori non sono gli stessi. E questo è il rischio che noi facciamo, di non riuscire a vedere il capolavoro che Dio sta facendo, perché lo vediamo da dietro, da un punto di vista umano, dal nostro punto di vista, terreno, limitato nel tempo, nello spazio. Al tempo di Abacuc Dio stava intessendo la storia di Israele. Che ne sapeva Abacuc di quello che Dio avrebbe fatto con Daniele al tempo del re Nabucodonosor, della testimonianza che avrebbe portato ai re persiani, di quello che avrebbe fatto 600 anni dopo quando alla Pentecoste proseliti ebrei, discendenti degli esuli, si convertiranno a Cristo. C'è scritto nel libro degli Atti che i Medi, gli Elamiti, i Parti, abitanti della Mesopotamia, tutta quella zona lì, erano tutti discendenti degli ebrei dell'esilio. A Pentecoste arrivarono a Gerusalemme per la festa, ascoltarono la predicazione di Pietro e si convertirono e portarono il messaggio del Vangelo nelle loro nazioni. Anche per Cristo era necessario che soffrisse a motivo del peccato prima di poter essere glorificato. E lui sapeva che stava facendo la volontà di Dio, la volontà del Padre, e si fidava. Leggiamo che negli ultimi tempi ci sarà un'ascesa sempre più pesante di sette, di false religioni, di apostati dalla fede, di guerre, di terremoti, di carestie. Questo dice la Scrittura. Non andrà sempre meglio, ma andrà sempre peggio. E perciò dobbiamo imparare a guardare il mondo intorno a noi, non da un punto di vista umano, ma di come Dio ce l'ha rivelato, da un punto di vista divino. Dobbiamo pregare non per la pace nel mondo, perché non ci sarà, ma per la pace nei cuori delle persone, che possano fare pace con Dio, quello sì. E che Dio ci possa usare per questo. Certamente anche quando Dio dice ad Abacuc che avrebbe usato questo popolo dei Caldei, un popolo che avete visto come è descritto come un popolo crudele, impetuoso, terribile, spaventoso, cavalli più veloci dei leopardi, gente che viene per darsi alla violenza, versetto 9, che ammassano prigionieri come sabbia. Israele, che doveva essere un popolo numeroso come la sabbia, sarebbe diventato un popolo numeroso di prigionieri, che si fanno beffe dei re. Certamente Abacuc dice, ma signore, ma perché? Non capisco. Come puoi tu, che sei un Dio giusto, punire il peccato con un'azione che è ancora più peccaminosa? Punire la nostra crudeltà con un'azione che è ancora più crudele. Anche a questo secondo interrogativo Dio gli risponderà. Dopo, nel capitolo 2, egli dirà no. Anche questa nazione crudele dei babilonesi sarà punita. 70 anni durerà il loro regno e poi sarà punita. E forse tu dirai, mamma mia, 70 anni di esilio. Sì, perché per il Signore quei 70 anni sono un attimo, perché noi ragioniamo nel tempo, ma lui no. Noi viviamo le nostre circostanze nel tempo, ma dobbiamo imparare a vederle dal punto di vista di Dio. E così, se le sue azioni sono misteriose, se le sue azioni sono inaspettate e a volte difficili da accettare, quando però guardiamo a Dio, sapete cosa dobbiamo capire? Dobbiamo capire che le sue azioni sono mosse dalla sua santità. Sempre. Sempre. La nostra domanda iniziale deve diventare in realtà una lampadina. Ci si deve accendere nella mente, dopo le nostre domande, una risposta che è: Dio, non riesco a capirti, ma mi fido di te. Perché so che stai agendo secondo la tua santità, secondo la tua giustizia. Così dice al versetto 11, inizia a dire il Signore ad Abacuc al versetto 11, questo popolo così tremendo, così crudele, poi che succede? Passerà. E loro che confidano nella loro forza, loro che dicono che la loro forza è il loro Dio, loro sono sotto il mio giudizio. Dio dice, sono colpevoli. Se non comprendi, umanamente parlando, il modo in cui Dio sta agendo oggi nel mondo e nella tua vita, forse in modo specifico, non vuol dire che Dio stia agendo con ingiustizia. E poiché Dio è un Dio santo, abbiamo cantato questa mattina, ed è un Dio giusto e sa quello che fa, le sue opere perseguono sempre un fine di giustizia. E lui prima o poi giudicherà il peccato. Prima o poi la giustizia sarà fatta. Perciò se nel tuo cuore ti stai ribellando, beh, questo si chiama peccato. E il giudizio di Dio arriva sempre sul peccato. Se sei un figlio, interverrà per correggerti, per correggere questo tuo modo di vederlo e di giudicarlo. Se non sei un figlio di Dio, però, se non conosci Gesù Cristo come tuo Signore e Salvatore, chiediti questo. Cosa sta cercando di dirmi Dio attraverso le mie circostanze difficili o le mie sofferenze? Cosa c'è in me che non va? Cosa c'è nel mondo che non va? Dopo esserti fatto queste domande, se non hai mai accettato Gesù come tuo Signore e Salvatore, allora ti rimane soltanto una cosa da fare. Metti in luce il tuo peccato. Confessalo. Abbandonalo, perché il giudizio di Dio altrimenti prima o poi interverrà, ed è un giudizio eterno per il quale Cristo è morto sulla croce. Se invece sei un cristiano e non sei ribelle, ma stai vivendo circostanze difficili e quindi forse sei abbattuto, allora Dio, attraverso questa testimonianza di Abacuc, ti dice: fatti animo, perché non gli sta sfuggendo nulla a lui. Ha un piano sovrano molto più alto di quello che io e tu possiamo pensare o immaginare. Dio sta intessendo il suo capolavoro e lo vuole fare anche in te, anche attraverso di te. Questo arriva a dire ad Abacuc alla fine del capitolo 3, ha capito bene che Dio interverrà con questo giudizio su Israele, ha capito bene che sarebbero stati conquistati dai babilonesi, ha capito bene che nessuno, o non nessuno, però molti dei suoi amici, dei suoi conoscenti non sarebbero sopravvissuti. E lui al versetto 19 dice, anzi il 18, ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio il Signore è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Dio è la mia forza. Questa è la fede che Dio vuole che noi maturiamo, non vuole dei figli deboli, spiritualmente parlando. Vuole dei figli che si fidano del Padre Celeste, che capiscono che quando il Signore agisce, spesso le sue azioni sono misteriose e spesso sono difficili da accettare, ma che le sue azioni sono sempre mosse dalla sua giustizia, dalla sua santità. E questa è la lezione che impariamo da Abacuc. Lo approfondiremo ancora di più, piacendo al Signore, domenica prossima. Che il giusto vivrà per fede. Non solo l'uomo peccatore è reso giusto dalla fede, soltanto, in Cristo Gesù, ma una volta che è reso giusto, una volta che, come dice Paolo, è giustificato, il giusto continua a vivere per fede e entrerà in cielo per fede e vivrà la sua vita basata su questa speranza. Il giusto vivrà per fede. Preghiamo. Padre nostro, non sono semplici tante volte le verità che impariamo dalla tua parola, anche quando sono chiare, ma non sono semplici da applicare alla nostra vita, al nostro cuore. Ti prego che se qualcuno di noi stamattina qui ha un cuore ribelle, che possa ravvedersi, confessare il proprio peccato e abbracciarti come proprio Signore, Salvatore, o ritornare in comunione con te se stava vivendo lontano da te, riconoscendo che tu sei un Dio misericordioso, pieno di grazia e di bontà, che in Cristo Gesù ha manifestato pienamente la sua grazia e la sua verità. Preghiamo anche, Signore, che se qualcuno di noi è abbattuto, forse non riesce a comprendere perché stai permettendo queste sofferenze o perché non stai rispondendo alle sue preghiere, preghiamo che possa imparare questa lezione importante, che tu desideri avere figli sottomessi al tuo volere, che hanno iniziato con te una relazione d'amore per mezzo della fede basata sulla tua grazia e che dobbiamo continuare a vivere per fede. Rendici, Signore, forti nella fede proprio attraverso una perseveranza che passa per le prove, una perseveranza che passa per dei momenti in cui tu sei in silenzio. Aiutaci a ricordare, Signore, chi sei, nel nome di Gesù.